Allora, buonasera a tutti. Do il benvenuto all'Istituto Svizzero per questo, come lo vogliamo chiamare, incontro, dibattito, discussione, presentazione, un formato da un lato classico, dall'altro lato, come è un po' tutta l'impostazione di Studio Roma, un formato che cerca di andare un po' oltre e fuori dai canoni. Dunque, benvenuti a tutti quanti. Sono ormai 60 anni che l'Istituto Svizzero promuove la formazione di giovani artisti e ricercatori e offre loro la possibilità di residenza a Roma in questo contesto molto particolare, ma anche, diciamolo, un po' isolato, che è la Villa Maraini. Oltre a ospitare ogni anno artisti e ricercatori svizzeri, l'Istituto ha anche il compito di favorire lo scambio culturale Italia-Svizzera, valorizzando ovviamente le peculiarità culturali della Svizzera, che sono tra le altre il carattere federativo, il multiculturalismo e l'attenzione a esperienze locali, che però sono capaci sempre di tessere anche rapporti che vanno oltre la dimensione locale, rapporti internazionali. Questi obiettivi, questi compiti, oggi come oggi, di fronte anche a quanto è accaduto politicamente in Svizzera poco tempo fa, penso assumano ancora una maggiore rilevanza. Sulla scia di questa tradizione, l'Istituto Svizzero negli ultimi anni ha iniziato un suo programma di ridefinizione della propria identità, intraprendendo un percorso per adattare le proprie attività alle trasformazioni in atto, tanto istituzionali quanto storico-sociali. È un processo di cambiamento che parte per l'Istituto da un elemento che lo distingue da sempre, che è la convivenza tra persone provenienti da discipline artistiche e scientifiche le più diverse. Affrontando le sfide del presente e la crisi, tema che poi è il tema anche annuale di Studio Roma, la crisi continua a produrre effetti di trasformazione. L'Istituto cerca da alcuni anni di sviluppare attività di formazione, di ricerca e di creazione in base a processi non gerarchici di interazione tra arte e scienza. Dunque fa di questa sua tradizione, diciamo, un punto forte di confronto tra arte e scienza. Infatti questa interazione non vuol dire omologare l'arte e la scienza, non vuol dire creare armonie artificiali, non vuol dire far sì che l'arte abbia una funzione ancillare per la scienza o il contrario, ma vuol dire appunto confronto, incontro e anche scontro. Il perno centrale di queste trasformazioni è un processo che non lo nego è ambizioso, che è Studio Roma. Studio Roma è un programma di ricerca transdisciplinare che da un lato continua a offrire borse di studio a artisti e ricercatori svizzeri, sostiene la mobilità e lo scambio internazionale e ospita artisti e scholars di livello internazionale all'interno dell'istituto, nell'intento di costruire nuove pratiche nella produzione artistica e scientifica. Ed è su questo programma che noi vorremmo questa sera iniziare un dibattito con la città, con voi, e discutere di istituzioni culturali nella crisi e di pratiche della crisi. Vorrei già sin d'ora ringraziare in particolare le colleghe e i colleghi seduti intorno a questi tavolini, insomma, qui davanti, che hanno accettato di intervenire e di darci il loro contributo sul progetto Studio Roma. Saluto Cecilia Canziani della Fondazione NOMAS, eccola. Stefano Chiodi, docente di storia dell'arte a Roma 3, Antonio Manconi della Libera Università Metropolitana, Giacomo Marramau, docente di filosofia politica a Roma 3, Anna Mattirolo, direttrice del MAXI Arte, Luana Perilli, artista e docente alla Cornell University di Roma, Cesare Pietro Giusti, artista e docente alla UAV di Venezia, Massimo Prampolini, docente di semiotica a Salerno, Paolo Vinci, docente di filosofia politica, pratica, alla Sapienza, a Roma. Li ringrazio di essere qui con noi, di onorarci della loro presenza e di contribuire a portare avanti questo progetto. Studio Roma, dunque, qui scorrono intanto sullo schermo le immagini della nuova homepage dell'Istituto, dove sono elencate le varie attività di Studio Roma. Studio Roma, dunque, vuole essere un luogo di produzione, di trasformazione e di creazione, in cui ripensare, verificare il ruolo di arte e scienza e il loro potenziale, combinando saperi, scienza, pratica e produzione. È un laboratorio, Studio Roma, dove la ricerca non è vincolata a un risultato immediato, dove si cerca di creare campi di ricerca con modalità diverse, non canonizzate, al di fuori delle regole definitive, dunque sprovviste in parte di regole, dunque creare modalità di ricerca nuove, alternative. Studio Roma è una strada non lineare, che conosce il paradosso, lavora sui paradossi, esalta lo scontro, le frizioni, che sono importanti per problematizzare il presente. Studio Roma è un territorio al di fuori dei luoghi classici della formazione, dove cerchiamo di superare le strette divisioni disciplinari e la segmentazione del sapere, dove cerchiamo anche di creare un pubblico che sia direttamente coinvolto, non soltanto in quanto spettatore, ma che partecipi alla discussione, alla creazione dei saperi. Studio Roma cerca di lavorare o propone un approccio per temi, dunque creando sempre un ambito, una cornice tematica, dunque non partendo da posizioni disciplinari, ma appunto da temi che poi accomunano varie discipline, arti e scienze. Individuiamo ogni anno, questo è il primo anno, un tema di lavoro che decliniamo in vari formati, dal laboratorio ai seminari, dalle ricerche sul campo, alle letture in comune, dalle conferenze alle pubblicazioni. E non da ultimo anche attraverso una piattaforma digitale che inizia a crescere, che è partita in questi giorni e che vedete sullo schermo. Studio Roma 2013-2014 ha come tema come affrontare la crisi, regole e prassi alla prova. Un tema che gioca sulla metafora del terremoto, alla quale personalmente sono molto affezionato, non perché ami i terremoti, ma perché me ne sono spesso occupato a livello scientifico. Dunque parte da questa metafora di una situazione attuale di crisi profonda, dove le fondamenta stesse della cultura, della scienza, della società sono sgretolate, dove strutture, apparati normativi considerati inamovibili sono crollati semplicemente, dove valori che erano ritenuti intoccabili si sono sfaldati. Dunque una crisi che possiamo definire irreversibile, presente in ogni campo, dall'economia alla politica, dalla cultura all'ambiente e nell'arte e nella scienza. Una crisi che da un lato è un dissesto drammatico, dall'altro lato è anche occasione di rinascita, crisi in quanto momento di decisione, di mutamento e di trasformazione. Dunque, in questo senso, il tema che abbiamo scelto cerca di guardare alla crisi partendo dalle pratiche, regole e pratiche alla prova, partendo dal fatto che le regole, come abbiamo detto prima, si sgretolano, non funzionano più, sono messe fuori gioco e dunque delle pratiche, varie pratiche, sono messe in atto. Studio Roma cerca di studiare queste pratiche, esso stesso è un progetto che promuove, attiva, sviluppa pratiche anche scientifiche, di ricerca, metodologiche, al di fuori dei canoni, cerca dunque di superare anche in questo senso la situazione attuale. Nei nostri viaggi di studio, seminari, incontri, mettiamo al centro pratiche sociali, politiche e culturali. Pratiche collettive, pratiche che cercano di orientare il cambiamento, che creano nuove forme di vita collettiva. Dunque è il mutamento che ci interessa, è la situazione in cui si producono nuove istituzioni, ma è anche la situazione in cui non c'è sicurezza, non c'è già la risposta, dunque la precarietà anche della situazione attuale, dove nessuno, in nessun campo, ha delle vere risposte. E dunque il nostro è anche un avanzare per esperimenti, per domande, per tentativi di risposta su vari campi della scienza e dell'arte, intersecando le due dimensioni, ma senza avere, diciamo, già la ricetta finale. È un progetto che ci siamo dati dei tempi, almeno di 3 anni intanto, per una prima fase di sperimentazione, dunque anche, se volete, un progetto rischioso in questo senso, che uscendo fuori dai canoni si muove su terreni, su rovine, per riprendere anche la metafora del terremoto, dove molti elementi sono davanti a noi, elementi che possono essere riassemblati creando forme nuove, ma forse appunto anche forme di nuovo precarie, che non saranno poi i nuovi edifici, e forse non ce ne saranno neanche più di edifici in futuro nuovi, ma soltanto un riuso, un continuo riuso e ripensare attraverso elementi della tradizione, rinnovati. Dunque, per un'istituzione come l'Istituto Svizzero, si tratta anche di un processo che, come diceva un sociologo francese, è tipico delle istituzioni di constance mobile, cioè di mantenere da un lato un elemento di costanza e dall'altro di essere mobili, di muoversi continuamente per poter rispondere agli interrogativi che ci vengono posti dall'attualità, dal contemporaneo. Dunque, di nuovo, il rapporto regole-pratiche, perché oggi come oggi gli apparati normativi sono diventati molto deboli, molto labili, dunque ci sono pratiche sociali, norme non statali, strutture al di fuori della struttura a noi conosciuta, attenzione dello Stato, nelle quali nascono nuove norme, nuove regole, sono processi di produzione, di mutamento tra la consuetudine, tra quello che è regolato e quello che non è regolato. Dunque queste situazioni così intermedie sono quelle che ci interessano all'interno di Studio Roma. Dunque una ricerca che effettuiamo dentro Studio Roma sulla vita nella crisi e sulla crisi delle forme di vita, per dirlo in modo poetico. È dunque per noi Studio Roma un'occasione per ripensare noi stessi come istituzione culturale, come accademia straniera a Roma, per ripensare in generale le istituzioni culturali che sono anche loro nella crisi, per creare rapporti tra differenti campi della scienza e dell'arte, per attivare, anche questo uno degli obiettivi del nostro istituto, attivare e incentivare i legami tra la realtà svizzera, che è una realtà molto reticolata di istituzioni artistiche e scientifiche, appunto federali, dunque in un sistema federativo, e di mettere in contatto questa realtà svizzera con la composita e complessa realtà italiana. Questo è un altro degli obiettivi. Dunque non colonizzare, non presentare l'immagine tradizionale della Svizzera, ma presentare quello che accanto e oltre la realtà politica che spesso viene percepita all'estero, è anche uno degli elementi fondamentali della Svizzera. Questo essere un luogo dove il locale e il globale giocano, dove sono in relazione, ma dove appunto una grande forza è data anche da una compartecipazione, non sempre ottimale, ma comunque un'idea di compartecipazione larga alla cultura, alla scienza e alla politica. E dunque di mettere in relazione questo reticolato elvetico con una realtà complessa come quella italiana, che in questa crisi chiede, cerca stimoli, e modestamente pensiamo che partendo da questa realtà svizzera si possano anche dare degli stimoli alle questioni, alle domande che si pongono oggi come oggi in questo paese. Dunque per noi anche importante è questa serata, perché è il nostro primo incontro su Studio Roma con il mondo che ci circonda, che circonda la Villa Maraini, dunque la realtà romana. Sono previsti poi altri incontri a Milano, ma anche in Svizzera, per diffondere il messaggio, che non è di salvezza, ma è un messaggio perlomeno di voglia di fare, di voglia di uscire fuori da questi binari stretti in cui ci ha costretto sia la scienza, nel senso tradizionale, che l'arte, dunque di aprirsi nei due sensi e di creare luoghi di dibattito, un luogo in cui ci si possa incontrare e discutere al di fuori delle fazioni che hanno, almeno questa è la mia percezione, anche invaso gran parte della scienza e dell'arte, e dunque di creare un luogo di scambio, di confronto e di scontro, ovviamente, su questi temi. Queste sono un po', diciamo, le linee guida, un po' l'idea di Studio Roma, che, come detto, siamo all'inizio, siamo appena partiti con il primo laboratorio che si è svolto all'Aquila, dunque il primo viaggio di studio. Avremo domani un seminario di letture e una conferenza su un tema svizzero, ma non soltanto svizzero, dunque sulla catastrofe nella letteratura, e poi proseguiremo, come vedete, con altri, trovate nel programma, gli altri seminari, incontri e gli altri viaggi di studio. Dunque, io sono molto contento delle vostre presenze così numerose questa sera, perché spero e sono convinto ci permetteranno di sentire, di avere da parte vostra anche un eco, delle risposte e uno stimolo a proseguire, a magari anche man mano spostare il nostro asse, spostare la nostra ottica, ma sempre in questa prospettiva di uscire fuori, abbandonare strade già percorse e ambiziosamente cercare nuovi sentieri. Io vi ringrazio, passo la parola a Henri de Rietmatten, che è il nostro responsabile del programma scientifico, e poi dopo a Salvatore Lacagnina, che è il responsabile del programma artistico. Grazie.
Grazie. Forse molto brevemente, perché vorrei anche aprire dopo il dibattito, vorrei sottolineare, dopo quanto è stato detto da Michele, che Studio Roma non è un colpo di testa, non è un colpo di sangue, anche se sangue c'è stato, è piuttosto il frutto di una maturazione lunga, di un processo che si è esteso sull'arco di diversi anni, per quanto mi riguarda questi ultimi 4 anni, e gradualmente è emersa la necessità di un spostamento da un istituto di cultura che aveva anche come missione, che l'ha sempre, di ospitare eventi, di ospitare ricerca, ospitare membri, e di spostarsi sull'idea di una piattaforma di produzione, di produrre ricerca anche con le forze vive dell'istituto, quindi lo staff, i membri, i collaboratori e anche i partner locali e internazionali dell'istituto. Prendo come esempio l'anno scorso un evento che è stato, direi, l'antecedente del programma Studio Roma, l'evento sulla figura di Ferdinand de Saussure. E anziché sviluppare un singolo evento, ne abbiamo parlato prima con Massimo Prompolini, avevamo deciso di iniziare un ciclo di approfondimento, quindi un processo, un percorso lungo di più di 2 mesi, con puntate che coinvolgevano sia istituzioni formali, come l'Istituto Svizzero, come l'Università della Calabria, ma anche che andava a incontrare altre realtà, altre istituzioni di altra forma o di altra natura, che ci ha anche autorizzato un percorso attraverso la città di Roma, l'atelier autogestito ESC, il Teatro Valle Occupato, e con l'Italia stessa, cioè la Calabria. Questo è stato per me veramente, e per noi direi, il perno di questo Studio Roma. Ci ha permesso anche di afferrare meglio la complessità degli strumenti che avevamo a disposizione attraverso laboratori, biblioteca che abbiamo costituito a secondo dei diversi progetti. Abbiamo scelto anche le tematiche a secondo dei luoghi che avevano come scopo di accogliere questi diversi eventi. E adesso siamo qui per la prima presentazione di Studio Roma. Direi che abbiamo anche buttato la scala dietro di noi, ci siamo un po' arrampicati inizia questo processo, non possiamo più tornare indietro e sono oltremodo felice di percorrere questa via lunga, difficile con voi. Grazie.
E adesso a me che cosa aspetta? Aspetterebbe il ruolo dell'artista, quindi dovrei saltare sui tavoli e dire che tutto quello che è stato detto non va bene. Dovrei dire che Studio Roma vuole essere un passaggio per ributtarci in mezzo alla strada o per buttarci ai bordi della strada da dove siamo partiti. Una fuoriuscita, una via d'uscita a quel lento, inesorabile, terribile e noiosissimo processo di professionalizzazione che ha contraddistinto tutte le nostre vite negli ultimi 50-60 anni. Professionalizzazione degli artisti, siamo riusciti anche ad imbrigliare la forza della vita dentro un piccolo schema, un mini schema. E Studio Roma nasce da questo desiderio di dire basta, di dire non ce la faccio più, ma non di dirlo, di farlo, di cominciare a praticare le cose, di provare a definire modelli, nel farli, nel metterli in atto, nell'accettare le conseguenze delle parole, che una delle grandi è come se ci fossimo armati di armi straordinarie che però non fanno cilecca sempre, e allora bisognerebbe far questo, ma oggi non si può fare, e l'arte è sempre fatta, e nel momento in cui la fai l'hai fatta, è lì, e quindi Studio Roma nasce come rivolta della pratica contro ogni forma di astrazione, che non è ovviamente la teoria, non è il pensiero, ma è qualcosa che ci porta lontani dalla terra e dalla esistenza. E Studio Roma, è vero, Arrie, nel campo scientifico dell'istituto lo abbiamo praticato, attraversato attraverso la splendida avventura di Saussure, che metteva al centro alcune questioni semplici, un grande linguista per lo più tenuto lontano dalle accademie, un grande linguista che non aveva mai scritto niente se non poche pagine, e quindi cosa ci deve far riflettere. Lo abbiamo portato nei luoghi più impensati della città di Roma, non l'abbiamo portato dentro le accademie, ovvero dentro l'università, perché, e qui c'è Massimo Prampolini, dicevamo Roma in questo momento non merita e non desidera Saussure, quindi non portiamolo lì dentro solo per semplice opportunismo e banalità. Però Studio Roma nasce anche attraverso un altro percorso, un percorso che ci aveva fatto mettere in crisi costantemente il cosiddetto formato della mostra, e metterlo in crisi non per fare della banale, noiosa institutional critique di cui siamo pieni noi che ci occupiamo d'arte più di voi universitari fino ai capelli, ma praticando delle possibilità che sono anche destinate a mettere in crisi noi stessi che le pratichiamo, progetti che non finiscono mai, che iniziano e non finiscono perché un artista vuole andare a parlare in Parlamento e il Parlamento non ci riceve, eccetera, eccetera, eccetera. E pochi mesi fa abbiamo come messo in atto un piccolo Studio Roma, la sto prendendo da lontano ma poi arriverò più al centro, che abbiamo chiamato Cattedrale. Cos'era Cattedrale? È stata una discussione iniziata attorno a un tavolo tra un gruppo di artisti che non si conosceva, ma invitati sulla fiducia, che si è poi trasformata in un'opera d'arte che qualcuno di voi, molti di voi che vede in sala, hanno già visto nella nostra sala elvetica. Si è trasformata in un'opera d'arte in comune e comune, non collettiva, e non in una mostra. Ci teniamo a dirlo, anche se i limiti sono sottili, occorrerebbero lettori con occhi e riflessioni e attenzioni particolari. E E cattedrale è stato, e qui ci sono molti, alcuni dei partecipanti di quella discussione che si è trasformata in un'opera, un momento di costante, continua ridefinizione di regole e pratiche, pratiche che cambiavano le regole, sabotaggi, fallimenti, sfiduce e fiduce, momenti di cooperazione e momenti di scontro totale e aperto. Dove abbiamo praticato una cosa semplicissima, la difficoltà di un'istituzione di tenere la vita, quindi con le sue molteplicità, al suo interno, abbiamo praticato, abbiamo, come dire, tolto almeno ancora per un osservatore attento quella coltre di buonismo insopportabile che sta dietro a tutte le parole come cooperazione e solidarietà, ma l'abbiamo praticata la cooperazione e la solidarietà, perché senza di quella non sarebbe mai venuta fuori da una tale eterogeneità un lavoro in comune. E mentre Cattedrale si era avviata, è venuto a Roma un artista, Peter Friedl, che sarà uno dei protagonisti del programma di Studio Roma, che dopo mesi di scontro frontale, totale, giorno e notte, corpo a corpo, devo dire straordinario e rarissimo, nel testo di presentazione del suo workshop, di cui non parlerò, però scrive alcune cose che valgono per il suo lavoro, valgono per il suo workshop e saranno incarnate in nel suo laboratorio, ma credo che valgano anche come riferimento per tutto Studio Roma. E a un certo punto scrive Friedl, non dite mai che io ho detto che ha scritto lui, perché ancora questo è un testo parziale, rivisto solo 350 volte, il testo firma, con la sua firma verrà poi. In che misura, e su questo, come dire, è quello su cui noi oggi ci confrontiamo insieme, su cui noi come istituto che dà inizio a questo Studio Roma si vuole confrontare, in che misura hanno ancora senso e sono ancora utilizzabili il formato della mostra e i formati accademici, tanto amati nell'ambito dell'arte contemporanea globalizzata, se si prescinde dagli obblighi burocratici, dalla routine, dell'autoriflessione e dalla smania dell'efficacia? Cosa succede se si trattano con il know-how concettuale e laissez-faire dell'artista? Come si può parlare di immaginazione oggi? Come la si può imparare? Un'estetica dell'inadeguato è utile per un'estetizzazione della teoria? Ma soprattutto mi chiedo, vi chiedo, quanto piacere, quanta conoscenza sono possibili al di là del capitalismo accademico? E fuori dalle domande le questioni sono cruciali. Il punto è, fuori dall'accademia di oggi, fuori dalle istituzioni museali, accademie straniere, mettete tutta la lista di quelle strutturali e strutturate che conoscete, è possibile forse il piacere e forse la conoscenza, ma lì dentro non è più possibile il piacere, non è più possibile la conoscenza? Questa è una domanda, temo che nelle linee di Friedl, nell'interlinea di Friedl, nel sottotesto di Friedl ci sia anche una risposta, ma è chiaro che non si tratta di un semplice attacco frontale inutile a tutti, si tratta di cominciare a riflettere su questo aspetto. E queste sono domande che riguarderanno A Touch of Joy, il laboratorio di Friedl, ma che credo riguardino al fondo tutto il nostro lavoro oggi. E in queste domande ci sono un paio di questioni centrali. La prima l'ha accennata già Michele all'inizio, l'istituzione. Che cos'è un'istituzione, come si misura oggi una istituzione e su cosa si deve misurare? Mobilità nella costanza, possiamo dire creazione di norme nella capacità di variare continuamente, quindi di normatività, nella capacità di variare continuamente il proprio statuto, autoimparare. In questo ultimo anno di lavoro, anno e mezzo, che ha un po' aperto le porte di questo appuntamento e di quello che sarà questo nuovo percorso, spesso qualcuno ha detto, ma Cambiate in corsa quello che state facendo, il vostro programma, perché capite che anche l'Istituto Svizzero, nonostante la burocrazia svizzera sia più aperta, flessibile, verrebbe quasi a dire colta di quella a cui siamo abituati in Italia, ha questo problema. Ma è evidente che nel momento in cui qualcosa spiazza il nostro orizzonte, o siamo capaci di seguire le conseguenze fino in fondo, o stiamo ancora facendo del chiacchiere più o meno eleganti, più o meno suadenti, più o meno generose o così via. E un altro punto sicuramente che ci tocca è qual è oggi lo statuto dei saperi. Perché si studia? Come si studia? Come stiamo formando? Qual è il nostro compito nella formazione e nell'educazione? L'abbiamo chiamata nel titolo di questa serata d'oggi, perché già formazione è una parola quasi tecnica, sta in tutte le carte della comunità europea, eccetera, eccetera. Quindi ritorniamo a usare un po' parole più vecchie, forse le possiamo riscuotere un po'. Qual è oggi, quali sono gli obiettivi del sistema educativo? Fare carriera universitaria oppure trovare un posto di lavoro? Uso uno slang italiano, gli amici svizzeri o non italiani mi perdoneranno di questo. Qual è oggi questo statuto? Come lo ridefiniamo? E la pratica, l'arte, l'artigianato, come mettono... Che ruolo hanno in tutto questo? La solita scimmietta sulla spalla? Ancora una volta la carriera, la professionalità? E stasera tra di noi doveva esserci un artigiano, un grande restauratore, Claudio Di Giambattista, che mi ha detto: vedi, io non posso venire, nonostante mi abbia spiegato al telefono cosa avrebbe detto. Io ho detto: come, Claudio, non puoi venire? È perfetto quello che hai detto, magari qualcuno dicesse queste cose oggi nel modo in cui tu le dici, non nel modo in cui le dico io. Dice: se io vengo e faccio un compitino e spiego queste cose, sto tradendo la verità delle cose, perché sto tradendo la strada, la vita, il carcere, i luoghi dove io sto abitualmente, dove io imparo ad essere restauratore, dove io imparo a stare con gli artisti, dove io riesco a contribuire con la mia parte di artigiano alla creazione dell'arte. E mi ha detto: ma dille tu le cose che ti sto dicendo, io non ce la faccio perché la mia lingua è troppo banale per ricoprire l'ampiezza del sapere di un artigiano. Però mi ha fatto un esempio, una piccola cosa che vi racconto prima di aprire la discussione, che non ho neanche ben capito. Ma mi ha detto: sai, vedi, con accento romanesco, l'Italietta degli anni 60 e 70 faceva credere che sapeva fare delle cose, perché la gente vedeva tutto da un punto di vista d'organizzazione, queste cose qua. Ci abbiamo pure vinto un mondiale, mi ha detto, con questo spirito, ma in realtà noi non sapevamo giocare a pallone, noi ci siamo schierati 11 contro 11, corpo a corpo con gli altri, perché ancora sentivamo la vita corpo a corpo come un antagonismo con le cose, con le persone, col mondo, e in questo modo ci abbiamo pure vinto un mondiale. Ecco, anche questa assenza di cui noi dobbiamo farci carico, assenza che non è un'assenza né polemica né niente, è il di fuori, è ciò che c'è fuori, di cui noi dobbiamo farci carico nelle stanze delle istituzioni, che siano universitarie, dove si producono saperi, che siano dei musei, che siano delle accademie, che siano di un istituto di cultura come questo. Vorrei iniziare a dare la parola subito a Stefano Chiodi, che oltre ad essere un vecchio amico, oggi docente di storia dell'arte a Roma 3, è persona che ha attraversato vari ambiti e continua a attraversare vari ambiti di questo nostro mondo cosiddetto dell'arte contemporanea, e ha fatto anche qualche fuga, ma poi viene trattenuto da come una calamita. Ha cofondato e codirige una rivista che si chiama Doppio Zero e che è anche una casa editrice che si trova, agisce nella rete.
Grazie. Si sente? Grazie, grazie a Salvatore, grazie all'Istituto Svizzero. Penso di poter estendere, diciamo, anche agli altri ospiti ringraziamento per l'iniziativa, diciamo, Studio Roma e per l'invito di stasera. Siamo tanti, quindi parlerò veramente pochissimo per dare la possibilità poi eventualmente di discutere insieme. Sono state dette moltissime cose, ecco, a me viene in mente che appunto Salvatore mi ha presentato come uno che ha attraversato i territori più diversi. In effetti mi succede spesso di essere considerato troppo critico dagli accademici, troppo accademico dagli artisti, troppo editore dagli autori, troppo autore dagli editori. Insomma, è la mia posizione, diciamo, si è spesso definita proprio in opposizione, diciamo così, ai modelli precostituiti di lavoro culturale. Penso che questo, diciamo, mi ha anche aiutato a vedere i limiti appunto istituzionali, come si dice, che spesso sono, come dire, sono l'elefante nella stanza quando si parla di produzione e di lavoro culturale in generale, no? Quindi, no, diciamo, le istituzioni tendono a cancellarsi dalla coscienza, diventano invisibili, e lavorando, diciamo, in limine a tutta una serie di istituzioni come i musei, per esempio, ho contribuito, diciamo, alla vita e all'attività di almeno due musei importanti negli anni passati. Ho lavorato in case editrici e per case editrici, insomma, diciamo che e ho lavorato per l'Istituto Svizzero, perché in effetti fin dal lontano ormai 1998 ho contribuito anche in minimissima parte però a dei programmi culturali appunto che avevano il loro epicentro qui a Villa Maraini. Quindi sono molto contento, diciamo, di essere qui, e soprattutto sono molto contento di aver di fronte a me in qualche modo la concretizzazione finale, o comunque, diciamo, un punto molto avanzato di una discussione che credo, diciamo, di aver intavolato, di aver contribuito a intavolare anche personalmente molti molti anni fa, ovvero questa annosa questione della come, diciamo, superare in qualche modo, non riguarda solo l'Istituto Svizzero, il vecchio modo degli istituti di cultura stranieri a Roma di avere una vera relazione col territorio, con la cultura italiana di questa, e di questa città in particolare, al di fuori, diciamo, degli schemi ereditati dal passato. Quindi sono molto felice di essere stato coinvolto in questo momento, diciamo, di apertura di questo nuovo programma. Sono state dette molte cose ed è stata ripetuta molte volte la parola crisi. La parola crisi, diciamo, la leggiamo e la ascoltiamo, credo, con frequenza preoccupante negli ultimi anni: crisi economica, crisi sociale, crisi civile, eccetera, eccetera, no? Crisi dei modelli di formazione, dei modelli di produzione, crisi del lavoro intellettuale e via discorrendo. Crisi personali, naturalmente, crisi che si come dire, manifestano a livello delle scelte individuali in un malessere, in una sofferenza sociale che abbiamo, diciamo, tutti davanti agli occhi. Ecco, in Italia, e questo vorrei dire non riguarda solo il nostro paese, ma nel nostro paese, diciamo, questo elemento si manifesta con una certa forza e virulenza. La crisi però è anche una crisi delle soluzioni alla crisi, cioè in qualche modo, in una sorta di feedback perverso, in Italia, di fronte alla crisi, per esempio, di credibilità del sistema culturale, del sistema di formazione universitario, vincono le spinte reazionarie, o sembrano in qualche modo vincenti gli atteggiamenti non sperabilmente di apertura, di confronto, di flessibilità, ma al contrario di chiusura, di irrigidimento e di esclusione. Questo è un elemento della crisi che, come diciamo in uno dei classici casi in cui appunto le conseguenze inattese modificano il quadro di partenza, è questa la situazione italiana. Cioè, noi abbiamo, diciamo, di fronte a noi, di fronte alle nostre, diciamo, osservazioni, punti di osservazione diversi, a seconda della diversità ovviamente dei nostri percorsi, però un, possiamo dire, incattivimento generalizzato e il prevalere apparentemente di una forma di chiusura e di negazione, diciamo, di rimozione, meglio ancora, dei motivi che ci sembrano i motivi autentici della crisi. Dunque, io direi che uno dei primi fattori da dover necessariamente prendere in considerazione è che la crisi, ma questa è una lezione che la storia purtroppo seguita a ripeterci, la crisi aggredisce le soluzioni alla crisi come primo effetto e aggredisce soprattutto quelle soluzioni che non hanno forse la costanza, il coraggio, la determinazione di misurarsi fino in fondo con il quadro che hanno di fronte. Giustamente, mi sembra Salvo faceva riferimento, no, alla, come dire, all'illusorietà spesso anche ben intenzionata delle soluzioni che si appoggiano sulla, come dire, partecipazione, collaborazione, condivisione, eccetera. È vero, queste soluzioni non funzionano, non funzionano dal punto di vista, diciamo, che ci interessa di più, cioè nell'individuazione di soluzioni sostenibili e collettivamente positive, no? Uno dei casi classici, doppio zero appunto, come è stato detto, è un magazine e una casa editrice. Noi siamo nati con l'idea che in Italia gli effetti, diciamo, della rete non siano stati dal punto di vista culturale sufficientemente come dire, portati avanti, insomma, approfonditi, perché effettivamente il sistema culturale italiano è particolarmente refrattario a questa, a questo discorso. E tuttavia, e questo voglio proporlo anche a voi come elemento di contraddizione, doppio zero si regge su un modello di lavoro culturale in cui il lavoro culturale non genera un'economia. Cioè, noi siamo letti da 150.000 lettori unici al mese e abbiamo circa 150 autori, grosso modo, che regolarmente contribuiscono. Noi non generiamo nessun tipo di economia. Anzi, perdiamo costantemente e cerchiamo di, naturalmente, corrispondere a questa necessità, come dire, tassandoci e contribuendo in qualche modo. Quindi la contraddizione è che la partecipazione, no, di un numero incredibilmente ampio di persone che in questo paese leggono cultura su internet, sono tanti e soprattutto sono forse quelli più dinamicamente, diciamo, coinvolti anche per età, per generazione, nella produzione e nella diffusione della cultura, dei discorsi, diciamo, culturali, però nello stesso tempo è tutt'oggi incapace di sostenersi questo genere di attività, se non fosse che molto classicamente Belpoliti e Chiodi fanno i professori universitari e quindi, diciamo così, lo Stato pensa al loro mantenimento in cambio ovviamente di impegno e personale, ma noi non potremmo reggere in una condizione, diciamo così, in un campo neutrale. Quindi il problema che si pone di fronte a noi, scusate la deviazione da vetero materialista storico, è anche quella che fondamentalmente il sistema che abbiamo di fronte è in crisi solo per quelli che perdono in questa situazione, non è in crisi per i vincenti. Cioè lo sceicco di Abu Dhabi non è in crisi, non gliene può fregare di meno della nostra crisi. I suoi valori sono diversi e la sua capacità di convogliare e di, come dire, persuadere anche a livello locale è molto più ampia di quella che le comunità locali riescono a raggiungere e ad esprimere spesso in termini di intervento politico. Questa è una contraddizione, ovviamente, è una dei tipici altri sintomi, appunto, sintomi, mi verrebbe da dire, col TH, come li scriveva Lacan, cioè quelle forme sintomatiche che hanno, come diciamo, che si accompagnano a una caduta della simbolica, cioè della capacità poi di no, articolarle in un linguaggio, in una condivisione. Ci sono cioè degli effetti parossistici e imprevisti della crisi degli effetti che non devono essere mascherati e che vanno invece, come dire, portati in primo piano. E ci sono anche, se posso diciamo allargare un attimo il discorso per ancora pochi secondi, delle questioni che riguardano il concetto di contemporaneità. Ovvero, è stato detto, è stato accennato poco fa, no, di una risposta contemporanea alla crisi, di una come dire, apertura alla ricchezza e alla polifonia, insomma, del mondo in cui viviamo. Certamente, questo è, diciamo, essenzialmente vero, tuttavia è anche vero che la contemporaneità in quanto concetto è un concetto attraversato da un elemento di inattualità, di anacronismo, o di, meglio ancora, anacronia, per dirla in termini, diciamo, più corretti, cioè effettivamente il nostro tempo, se lo osserviamo in una forma critica e anche, diciamo, percussivamente critica, è un tempo in cui effettivamente è proprio l'attualità, è proprio l'obsolescenza che l'attualità implica costitutivamente ad essere problema. E per diventare contemporanei dovremmo essere in grado di spezzare questo vincolo che l'attualità impone alle nostre azioni, ai nostri gesti, cioè di spezzare il vincolo che a livello organico nella nostra cultura si impone come consumo, obsolescenza, questo ciclo infernale, diciamo, che ci viene proposto. Un ciclo infernale che, sia detto senza, diciamo, nessun compiacimento, il mondo dell'arte ha introiettato in maniera profonda negli ultimi decenni, creando quel genere di, appunto, come si dice, professionalizzazione, anche è stato detto, un adeguamento, una necessità di adeguarsi, appunto, all'ultima parola, all'ultimo punto raggiunto, no? Per poter poi andare avanti. Ecco, criticare questo modello da un punto di vista temporale, storico e materialista, secondo me è uno dei compiti che ci attendono. Dico solo che forse una città sostanzialmente anacronica come Roma, in cui appunto non si è mai sicuri del tempo, di quanto tempo si ha e sia passato, non poteva che essere, diciamo, il luogo dove lanciare questa iniziativa. Da nativo aborigeno, diciamo, di questa città, ne sono particolarmente contento. Grazie.
E con un cambio di scaletta darei la parola a... volevi dire qualcosa?
Devo soltanto salutare Sua Eccellenza l'Ambasciatore di Svizzera in Italia, che ci fa l'onore della sua presenza nonostante il suo fitto calendario. No, un piacere averti qua.
E darei la parola a Luana Perilli, che è la prima artista che ascolteremo questa sera, che insegna in una università straniera americana a Roma, per sentire un po' da lei qualcosa su questo nesso virtuoso o ormai forse perverso tra artista, arte, formazione, educazione.
Grazie. Devo dire che mi ha fatto molto piacere questo invito, ringrazio solo brevemente perché spesso uno si trova a vivere delle esperienze anche di anni senza avere poi modo di fare un punto della situazione. Per me riflettere sulla mia esperienza di insegnamento è stato comunque una grandissima opportunità, fermarmi un attimo e fare il punto di questa esperienza. Nel 2009, a seguito di una residenza a New York, sono stata contattata qui a Roma dalla Cornell University, che è una delle tante università americane che offrono un semestre a Roma per i loro studenti, nonostante, diciamo, la loro base sia negli Stati Uniti. Sono stata contattata per fare una lecture per i ragazzi. Dopo questa lecture, diciamo, particolarmente fortunata, mi è stato proposto, con una modalità molto informale e su due piedi, di tenere un corso. Devo dire che questo per me che facevo essenzialmente l'artista e mi spostavo, viaggiavo, è stato un piccolo sabotaggio, specialmente della mia percezione di me stessa. Improvvisamente trovarmi ad insegnare per un istituto con delle caratteristiche che non avevano fatto parte della mia formazione. Per un europeo di origine italo-tedesca come me, sicuramente l'elemento più singolare di relazionarmi con un'università americana è stato quello di comprendere che i miei studenti non erano solamente i miei studenti, ma essendo la formazione in America quasi tutta privata, erano i miei clienti. Questo in qualche misura potete immaginare come per appunto un europeo sia assolutamente un punto che mette in crisi la tua tradizione di rapporto docente-discente. E un altro elemento di crisi è comunque, facendo l'artista e dovendo insegnare arte dal punto di vista pratico, sicuramente il mio non poteva essere un approccio frontale, un approccio ex cattedra. Non c'è una trasmissione nella pratica dell'arte, almeno a mio avviso, diretta di un sapere o di un contenuto o di una nozione. Quindi c'è nella relazione con gli studenti a quel punto un enorme scambio, e doversi relazionare in prima battuta, senza esperienza di insegnamento, con dei ragazzi che vengono generalmente dall'America, ma nello specifico da una diversità e di culture. Ci sono ragazzi cinesi, sudcoreani, asiatici, di seconda generazione, indiani. Mi ha portato comunque a dovermi relazionare a livello individuale con tante realtà culturali diverse, tanti modi e tanti background diversi, che erano, diciamo, l'antefatto a quello che questi ragazzi cercavano di produrre. In qualche misura, appunto, è stata un'esperienza completamente diversa, perché in residenza, ad esempio, si incontrano altri artisti provenienti dalle più disparate culture, si crea una forma di vicinanza molto forte, ma sicuramente avere un ruolo e una responsabilità di docente modifica completamente l'aspetto dello scambio culturale e ti porta, mentre come artista ti viene sempre richiesto di avere un punto di vista anche molto radicale e specifico, ti porta veramente all'estremo della possibilità di scambio. Nel mettere a disposizione quella che è la tua, la tua esperienza, la tua sensibilità e la tua capacità di risolvere dei problemi, metterla a disposizione di punti diversi di vista completamente diversi, sia culturalmente sia come approccio artistico. Questo sicuramente probabilmente per un artista è un paradosso, perché ti richiede assolutamente di uscire da te stesso, come tuoi antefatti culturali, se hai a che fare con una cultura così distante come può essere quella americana, e di uscire da te stesso anche a livello individuale per accogliere sicuramente ricerche che non in qualche maniera ti riguardano poco. Ho ragazzi che fanno lavori completamente diversi dal mio, cose che, viste con il mio punto di vista, possono essere più o meno interessanti. Io sono al servizio di tutte queste istanze, di tutte queste richieste. Quello che mi ha particolarmente e continua ad affascinarmi del lavoro di insegnamento è questa possibilità proprio di spingersi oltre se stessi e la possibilità di comunicazione forte con l'altro. Non credo che un docente, tanto più un docente di arte, abbia un ruolo di valutazione in qualche maniera, di dire quello che è giusto o quello che è sbagliato, ma è sicuramente un'esperienza molto più forte di o almeno io l'ho vissuta così, perché non avendo nessun background come docente ho basato il mio metodo di insegnamento sull'empatia. Un'altra nota che posso fare per queste istituzioni, che sono istituzioni nel loro paese molto importanti come la Cornell University, è che è stato necessario un tentativo di togliere questi ragazzi da una forma di isolamento. Questi ragazzi vengono per 6 mesi in Italia, spesso vengono accompagnati da dei docenti americani del posto, che quindi non riescono effettivamente ad introdurli nel tessuto culturale della città. E una delle cose che mi sono adoperata per fare è portare questi ragazzi a un livello di dialogo con la città, dai giovani professionisti, a fargli organizzare delle mostre nella città, in maniera tale che questi istituti non vivano una situazione, anche se di raffinatissimo, ma comunque di turismo culturale rispetto all'Italia, ma possano effettivamente uscire un po' da questa bolla in cui guardano, pur stando qui, Roma come una città pirotecnica ma assolutamente patinata, quasi da dolce vita, ma riescano in qualche misura ad entrare un pochino più in contatto con il tessuto culturale della città ed a capire anche che non è solo un grande scenario la città di Roma nel quale muoversi per un periodo breve, ma che può essere effettivamente, nonostante il momento particolarmente critico, però un laboratorio di azione. Devo dire, concludendo, che non mi aspettavo, ormai sono passati un po' di anni, che l'insegnamento sarebbe diventato così, una pratica così forte anche nella mia esperienza di artista, e devo dire che effettivamente non mi aspettavo che questa esperienza mi desse anche la misura, visto che oggi si parla anche molto dell'artista in relazione alla società, della possibilità di spendibilità sociale di quello che è il ruolo dell'artista. Sicuramente l'insegnamento mi ha dato molto il polso di una serie di capacità, di abilità e di solidità delle quali il lavoro di esporre, come si parlava prima, il formato della mostra è effettivamente un prodotto finale. Senza volermi in alcun modo paragonare, perché non ho un disturbo mentale fino a questo tipo, però sono riuscita a capire perché Joseph Beuys dichiarasse che l'insegnamento era effettivamente una parte enorme della sua pratica e il lavoro, quello che esponeva, un prodotto di scarto quasi, un prodotto finale di un processo di dialogo che è l'insegnamento è qualcosa veramente, non un lavoro a parte laterale rispetto all'arte, ma sicuramente strutturante per un artista anche giovane rispetto a quelle che sono le ragioni anche della propria ricerca e le proprie capacità. Grazie.
Grazie a te.